È una gioia, ancora in questa mattina, stare insieme a voi e partecipare anche alla cena del Signore, la Santa Cena, come da molti viene chiamata. Salutiamo anche quanti sono live, quanti sono connessi. Stavo per dimenticare. Senza perdere altro tempo, spero che tutti abbiate il cuore aperto in questa mattina. Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, l'ultimo capitolo, il 24, leggeremo pochi versi, dal versetto 28 al versetto 31. Grazie. Luca 24, da 28 a 31. Il Signore sia lodato. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Amen. Stavo in questi giorni meditando tutti altri versi che si trovano nel libro di Giosuè, quindi pensate, all'altro capo della Bibbia. E mentre meditavo questi versi, mi ero dimenticato che oggi c'è la Santa Cena. E dicevo: Signore, è tutta tua parola, però non è che volesti dire qualcosa di particolare. E mentre pregavo così tra me e me, il Signore mi mise in mente proprio questi versi. Non lo so, hanno sempre avuto dentro di me un qualcosa di particolare. Li ho sempre, alcuni versi, non so se capita anche a voi, si leggono e poi si conservano. Come dice la parola, no? Maria conservava la sua parola nel suo cuore. E non so come succede, ma alcuni versi rimangono lì, come se sono congelati, no? E proprio questi versi, quando Gesù e con i discepoli, quando sta camminando per le vie di Emmaus, quando li sta incoraggiando, li sta fortificando mediante la parola, poi si ferma e cena con loro, mi hanno sempre parlato di intimità, mi hanno sempre parlato di ristabilimento, di riconciliazione, di un rapporto particolare. Cioè, Gesù non era un amico, non era una persona che si dimenticava, che ti lasciava, che ti abbandonava, che anche se non ti manda il messaggio, non ti fa la chiamata, ti abbandona. No, Gesù è sempre lì presente e al momento opportuno, proprio quando non sai più cosa fare o dove andare, lui è sempre lì. Arriva e fa quelle cose che nessuno fa, o che se anche altri le dovessero fare o le facessero, non hanno la stessa importanza, lo stesso significato, non hanno la stessa profondità. E questi discepoli, questi due uomini, come tutti sappiamo, stavano ritornando a casa dopo che era successo qualche cosa. Era successo qualcosa di non tanto bello appena tutto ciò è accaduto, ma che dopo lo sarebbe stato. Sappiamo tutti che dopo che Gesù fu crocifisso e deposto nella sua tomba, tutti ritornarono alle loro proprie vite, tutti erano ritornati a fare quello che facevano prima. Voi immaginate, state vivendo qualcosa di meraviglioso. State vivendo un miracolo, state vivendo una situazione bellissima, state vivendo un qualcosa che Dio solo poteva creare e donare a ciascuno di noi. E all'improvviso tutto questo piacere, tutta questa gioia, tutta questa euforia svanisce in un attimo, perché la cosa più bella viene tolta. Il popolo di Israele si gloriava, gioiva quando soltanto al pensare a quei versi che ricordavano la venuta del Messia, e i discepoli erano da 3 anni che ci vivevano insieme, erano da tre anni che camminavano con Lui, che mangiavano con Lui, che vedevano i miracoli, vedevano le sue opere. Ad un certo punto, sul più bello, mentre ogni mattina si alzavano e dicevano chissà che succederà oggi, immaginatevi con il sorriso stampato sul volto e il cuore che traboccava di gioia, tutto questo fu rotto, strappato via, cancellato, perché Gesù fu preso, fu torturato e perfino crocifisso. La gioia che era loro gli fu tolta. E Pietro, come ben sappiamo, diceva: io me ne vado a pescare. Le donne, penso, andavano a fare qualche faccenda. Quelli che in lontananza seguivano Gesù ritornavano alle loro vite e avevano sempre quell'amaro in bocca. Gli altri si chiusero sull'altosolaio e questi due se ne ritornavano a casa. E mentre ritornavano, mentre afflitti, mentre travagliati, se ne andavano a casa, un felice incontro. È impressionante come quando sei in queste situazioni, anche se tu lo racconti, nessuno può penetrare in questo tuo dolore, in questa tua precisa situazione che in questo momento stai vivendo. Voi immaginate, ci sono questi due personaggi che camminano, no? E l'uno all'altro si raccontano: ma hai visto, ma ti ricordi, ma si diceva, ma lui faceva, ma abbiamo fatto questo, abbiamo visto quello. E mentre si camminava, loro stessi non si capacitavano, non potevano realizzare. E forse noi stessi, delle situazioni e della vita che in questo momento stiamo vivendo, non ci capacitiamo di quello che sta accadendo. E siamo su questa via, magari con un compagno, con una compagna, magari siamo da soli e ci stiamo avvicinando a casa nostra, pensando che quella situazione non potrebbe più cambiare, pensando che tutto quello che stiamo vivendo non avrà mai più un risvolto. Sapete, penso sia la cosa più brutta quando qualcuno si aspetta un cambiamento e nessuno può fare qualcosa, nemmeno lui stesso. Voi immaginatevi, no? Sentivo l'altro giorno su un podcast in tedesco, è un fratello, non so se di Wuppertal, di un uomo che conosceva Dio, ma che 2 anni fa gli fu data una notizia che aveva un tumore. E i medici, oltre a quello che sanno fare meglio, gli dissero anche una frase che di solito viene detta in questi casi: preparati. Voi immaginate, no? Finché si dice sei licenziato, uno si rimbocca le maniche e si trova un altro lavoro. Finché uno pensa ho bucato la ruota, uno cambia la ruota. Finché sono cose, tra virgolette, banali, una soluzione si può pur trovare. Ma quando stai vivendo la tua vita, stai godendo, ti stai divertendo perché il Signore magari ti sta benedicendo, arriva un certo punto in cui qualcosa di potente ti dà un colpo che non ti puoi più riprendere. E quest'uomo raccontava che mentre tutto era fantastico, gli arrivò questa notizia. E cosa vuoi fare se c'è una malattia che ti sta mangiando da dentro? Cosa vuoi fare? Noi stessi non sappiamo cosa fare quando ci viene la febbre. Ormai le cause sono molteplici. Oggi si è aggiunto anche il Covid, quindi se starnutisci, se c'è la tosse, se ti senti debole, non è che si dice influenza. Hai fatto il test? Subito. A volte a quello che viviamo, a quello che sperimentiamo, ci vengono date queste notizie che non fanno tutt'altro che togliere quello che noi di più amiamo, la speranza. E mentre siamo aggrappati, immaginatevi, stiamo cadendo e siamo con quattro dita, siamo attaccati, no? E quando ti dicono è finita, non c'è più niente da fare, pum, e cadi. Puff. Perché non c'è nessuno che in realtà ti può aiutare. E questi uomini se ne ritornavano a casa afflitti, perché il Messia, l'unto, il figlio dell'uomo, gli era stato loro tolto. Ma mentre camminavano, fratelli, sorelle e signore, non ditemi grande, non ditemi meraviglioso, perché il Signore è indescrivibile per me. Non si può descrivere una grandezza così grande, scusatemi il gioco di parole. Mentre loro erano che camminavano e discutevano e si affliggevano, qualcuno li raggiunge e gli rammenta, partendo da Mosè, fino ad arrivare al punto in cui loro hanno vissuto ogni cosa con il maestro, gli racconta tutto. E che bella la Bibbia, che è stato bravo Luca a scrivere ogni dettaglio. Fece come per proseguire, ma Gesù voleva rimanere con loro. Fratello, sorella, a volte queste situazioni ci fanno capire o ci inducono a pensare che noi siamo da soli, ma c'è qualcuno che non è andato via o che non è sparito, ma è sempre con noi. Anche se il nemico tenta di isolarti, di isolarci, di metterci in disparte, e vivendo questo stesso dolore ti fa capire che nessuno ti può aiutare, quindi sei da solo, c'è qualcuno che arriva, fa finta di andare, ma aspetta solo che tu gli dica: resta, resta, perché io ho bisogno di te. Ognuno vive le sue esperienze, ognuno vive i suoi problemi, ognuno vive le sue difficoltà. E a volte, anche se per alcuni sembrano banali e altri fanno i professori dicendo ci sono già passato, per te sono l'inferno e non possono capire come ti senti in quella situazione. Ma Dio sa tutto quello che stai vivendo, tutto quello che stai sperimentando, tutto quello che la tua mente e tutto quello che il nemico ti sussurra per farti capire che non c'è più niente da fare, mentre Dio sta preparando il meglio. Erano abbattuti perché il loro maestro era appeso alla croce, ma non sapevano che quel seme stava per germogliare. Non sapevano che quella croce rappresentava per loro la liberazione non solo di Israele, ma di tutto il mondo intero. Sì, era una tragedia, era qualcosa di brutale, era qualcosa di brutto da vivere, da sentire, da vedere e anche da raccontare. Ma da lì a poco ci sarebbe stata quella svolta che nessuno si sarebbe potuto mai immaginare, che, come dice la parola di Dio, nemmeno se ve la raccontassero ci avreste mai creduto, perché queste sono le cose che solo Dio può fare. Ma c'era bisogno che quel pane, il vero pane, venisse spezzato quel giorno alla croce per noi. Fratello, sorella, se oggi io e te siamo qui, Se ci sono altri che ci seguono per live, se ci sono altri che in altre comunità stanno frequentando la chiesa, stanno adorando il Signore in questo momento, è proprio perché Gesù in quel giorno fu crocifisso. Perché quel pane si diede per noi, perché quel sangue, quel vero vino, quella vera bevanda fu versata per le nostre vite, per far sì che in questi momenti dove non c'è comprensione, dove non c'è aiuto, dove non c'è speranza, ci sarebbe stato sempre un barlume di speranza per ognuno di noi, che non si trova in nessun altro fuorché Cristo Gesù. E mentre stavano per entrare e Gesù stava per andare, gli dissero: entra. Se io sono ospite, non mi metto a fare il capo nella casa degli altri. Ma Gesù entrò, si sedette. E fa solo quello che lui sa fare meglio. Prese il pane e lo spezzò. Dio sa come deve farti ricordare. Dio sa come deve farti ritornare. Dio sa dove toccarti, dove parlarti, dove deve sussurrarti. Dio sa qual è il tocco che tu stai aspettando. Dio sa cosa in quel momento la tua vita ha bisogno. Questi discepoli, questi uomini avevano bisogno di un segno, di qualcosa che gli facesse capire che niente era ancora finito, di qualcosa che li facesse ritornare in vita e che non li buttasse nell'oblio dove erano già caduti. Avevano bisogno di che quella speranza si riaccendesse. Avevano bisogno che i loro occhi fossero nuovamente aperti. Avevano bisogno di risentire quella gioia, quell'allegrezza, quel calore dell'amore di Dio. Avevano bisogno di vedere la parola realizzarsi nelle loro vite ancora una volta, perché fino a quel momento l'avevano vissuto, ma sembrava tutta una bugia, perché si aspettavano un imperatore. Mi è arrivato un agnello, si aspettavano un re, mentre è arrivato il re dei re. Ma era ancora celato, era ancora velato, e forse anche a ciascuno di noi, nonostante i credenti che da tanti anni veniamo in chiesa, leggiamo e preghiamo la parola del Signore, abbiamo gli occhi un po' velati, siamo mezzi ciechi, un po' vediamo, un po' no. Ebbene, fratelli e sorelle, in questa mattina Gesù è venuto per aprire i miei e i tuoi occhi. Se stai camminando su quella strada, se ti stai dirigendo a casa e mentre arrivi scuoti il capo dicendo non c'è più niente da fare, allora aspettati visite, perché qualcuno ti sta raggiungendo. Qualcuno sta arrivando proprio dove tu ti trovi adesso e vuole entrare con te. E mentre entra con te farà qualcosa di particolare che solo tu riconoscerai, qualcosa che solo Gesù può fare. Sapete perché? Perché solo Lui vive nel nostro intimo. Lui solo sa i pensieri che noi meditiamo, mentre noi non possiamo conoscere i suoi perché sono troppo alti. Lui sa quelli che noi meditiamo. E siccome i nostri pensieri la maggior parte delle volte sono sempre problemi e difficoltà, Lui sa che abbiamo bisogno di un aiuto. Gesù entrò, si sedette, prese il pane e lo spezzò. Fratelli e sorelle, cosa faremmo noi oggi? In ricordo di quella cena, prima del sacrificio, prenderemo il pane e lo spezzeremo. Prenderemo il calice e tutti ne berremo, perché questa era la volontà del nostro unico maestro. Sapete perché? Non per ricelebrare un funerale, non per stare lì e dire oh che dolore, per rammaricarci, per rattristarci, no. Noi oggi celebreremo una vittoria. Noi oggi celebreremo qualcosa di straordinario che nessuno poteva fare. Nessuno poteva fare. Mediante quel pane, mediante quel sangue, ciascuno di noi ha trovato libertà. E chiunque in futuro o magari oggi crederà troverà riposo e pace in Lui, soltanto perché quel pane fu spezzato per ognuno di noi. Non è morto, non è nella tomba, non è sepolto, non si è ormai putrefatto, ma vive, è vivente ed è venuto in quest'oggi da te. E nel tuo cuore Lui vuole rispezzare il pane per ricordarti che non sei solo, ma per aprirti gli occhi e farti vedere che Lui non ti ha abbandonato, ma che la croce ancora testimonia che Lui è la via, la verità e la vita. E solo per mezzo di Lui noi possiamo vivere e vivere da vincitori. Quei discepoli vivevano per qualche chilometro da perdenti, ma li stava raggiungendo il vincitore. Il Messia era loro ritornato per rallegrare e ravvivare quella fiamma che si stava spegnendo, e gli fece il simbolo più frequente che loro avevano fino a quel momento visto. Spezzarono il pane insieme per ricordargli: io non sono morto, ma sono stato spezzato per ognuno di voi. Per ognuno di voi. Fratelli e sorelle, non siamo soli. Non siamo abbandonati. Non siamo disperati. E mediante la disperazione noi non cadiamo in depressione. Perché il pane ce l'abbiamo ancora. E ogni giorno Gesù lo spezza davanti ai nostri occhi. Perché anche se non vediamo Lui, noi vediamo l'opera Sua. Anche se non vediamo Lui, vediamo il cambiamento in noi. Anche se non vediamo Lui, vediamo la Sua mano che ci modella, che ci plasma a Sua immagine e somiglianza. Se sei triste lungo il cammino, tira su il capo. Senti quella mano che ti abbraccia e ti ricorda quei versi. Fratelli, quando sei triste e dei versi ritornano alla tua mente, non sei pazzo. Non stai andando fuori di testa. È lo Spirito Santo. E ogni volta che ne hai di bisogno, prende quel pane, il vero pane, e lo dà all'anima tua. Perché quando sei digiuno, cosa fai? Quando hai fame, cosa fai? Ti cibi. E in quel momento in cui la tua anima è nel dolore, ti devi cibare di qualcosa che ti porta alla vita. E quei versi ti ricordano che il Messia ti ha dato la vittoria, che il Messia ti ha rigenerato, che il Messia ti ha riscattato, che il Messia ti ha liberato, che il Messia ti ha tirato fuori da dove tu sguazzavi, che il Messia ti ha riportato una nuova vita. Soltanto una parola era chiara per noi: condannato. Ma mediante quel pane noi siamo stati dichiarati non soltanto liberi, giusti, giusti, alle carceri una volta si appendevano i fogli con tutto quello che avevano commesso, e la somma che si doveva pagare o gli anni che si dovevano scontare per ritornare in libertà. E a quel tempo, come al tempo di oggi, chi ha tanti soldi o chi ha tutte queste capacità da poterti dichiarare libero e giusto? Perché anche se sconti la tua pena, la tua macchia rimane. Rimani sempre un peccatore, rimani sempre un omicida, un ladro, rimani sempre un emarginato. Ma Gesù non ha emarginati. Gesù ha solo figli. Figli che diventano parte di questa famiglia accostandosi a Lui, cibandosi di Lui, del vero pane che conduce alla vita eterna. Prese il pane, lo spezzò e i loro occhi si aprirono. E che dice dopo? Lo riconobbero. Fratello, sorella, nella tua afflizione, nella tua tristezza, Gesù ti riporta quel pane. E mentre i tuoi occhi lo guardano, facendo un normale gesto, si aprono. E tutto ritorna, tutto si rinfresca, perché Dio ti ricorda che tu sei suo. Non sei più solo, non sei più nudo, non sei più disperato, non sei più abbattuto e sconsolato, ma sei stato riportato alla vita, e mediante quel pane oggi tu hai vita eterna. Vita eterna. Alziamoci in piedi. Se non è stata la tua settimana preferita, se non stai vivendo i giorni migliori della tua vita, ricordati che oggi Gesù è morto per noi, non solo per liberarci dai peccati, ma come il pastore ha letto, ogni malattia, ogni cosa è stata caricata su di Lui. Tutto, tutto. Lui ha sconfitto ogni cosa, persino la morte. Se hai paura della morte, ci sono persone che non entrano nemmeno nei locali, hanno paura di ammalarsi, perché poi possono morire. Ma anche la morte è stata sconfitta. E se oggi temi qualcosa, mangiati quel pane. Non sto parlando di quello che tra poco daremo, perché è semplice pane, ma mangia del vero pane. Mangia della parola di Dio, cibati di quello che Dio in questa mattina ti ha detto. Ed ogni cosa sarà spazzata via, e i tuoi occhi si apriranno e rivedranno in Lui l'unto, il Figlio dell'uomo, il Cristo vivente, che ha sconfitto ogni cosa, portando vita in un mondo di morte. Grida a Dio. E come la samaritana, chiedigli di quest'acqua e di questo pane. Gloria al tuo nome, Gesù. Tu sei grande, Signore. Tu sei meraviglioso. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Grazie, Signore. Tu sei santo, Padre. tu sei degno, tu sei giusto, tu sei potente. Gloria al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, grazie per il tuo pane. Tra poco ci accosteremo a quella mensa che tu hai detto a noi di continuare a fare in memoria, in vista del tuo ritorno. Signore, voglio tu ancora in questa mattina, mediante questo ricordo, compiere ancora miracoli, guarigioni, segni, prodigi. Non perché saranno il pane o il vino che mangeremo e berremo a purificarci, a guarirci. No, no, no. Ma per mezzo di quella fede che noi abbiamo riposto in te, fa che le nostre vite, i nostri cuori in questa mattina saranno risuscitati, che i nostri occhi saranno riaperti, affinché da oggi in poi continueremo a vivere una vita piena di te, per portare ad altri di questo pane che noi stessi abbiamo mangiato e che abbiamo constatato che è buono. È buono perché è pane che viene da te. Grazie Padre per Gesù Cristo che si è spezzato per ciascuno di noi. Grazie per la salvezza. Grazie per il perdono dei nostri peccati. Grazie per il tuo sangue. Grazie per la vita eterna. Continua a rimanere con noi, guida ogni cosa. Spandi il tuo spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.